Carissimi fratelli e sorelle, solennità della Santissima Trinità, le letture che la Chiesa ci dona in questa festa, l'abbiamo ascoltato, la prima lettura ci ha parlato dello stupore, della meraviglia del popolo di Dio nel Vecchio Testamento perché era stato scelto da Dio. Perché Dio si era fatto incontro, si era fatto vicino, aveva parlato loro e aveva voluto che fosse il suo popolo. Molto di più dovremmo essere stupiti noi, che siamo stati scelti non semplicemente essere il suo popolo, ma essere suoi personalmente, ciascuno di noi figli. E Paolo nella seconda lettura ci ha parlato appunto di questo nostro essere figli realizzato dallo Spirito. La terza persona della Santissima Trinità che scende nel nostro cuore per innalzarsi al Padre. Ci fa figli, ci fa gridare Abba, Padre, in Cristo. E abbiamo ascoltato quel brano del Vangelo di Matteo, unico testo di tutto il Nuovo Testamento dove vengono enunciate le persone della Santissima Trinità. È l'unico testo dove vengono enunciate insieme. Si parla del Padre, si parla dello Spirito, si parla del Figlio, ma questo è l'unico testo dove si trovano insieme. Andate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una delle più grandi grazie, secondo quello che lui stesso confessa nell'autobiografia, Sant'Ignazio ebbe quando, seduto sulle rive di un ruscello, il Cardoner, in Spagna, mentre stava meditando, mentre aveva dato spazio alla riflessione, alla meditazione, e come sarebbe bello che anche noi dessimo questo spazio all'incontro con la parola, all'incontro nel silenzio con Dio, nella preghiera. Ebbene, lì lui dice, quello che ho imparato lì in quei pochi istanti non l'ho imparato in tutta la vita, dirà Ignazio. E che cosa aveva imparato in particolare? Attraverso quel ruscello, con quell'acqua che scorreva, dice che tutto scorre dalla Trinità e tutto torna alla Trinità. Tutto viene dall'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e tutto è chiamato a ritornare al Padre nello Spirito Santo per mezzo di Cristo. Ed è quello che, come vi ho detto introducendovi in questa Eucaristia, facciamo proprio nella celebrazione eucaristica. Facciamo tornare al Padre l'amore con cui Lui ci ha amato. Un amore infinito, un amore sublime, un amore inimmaginabile. E noi torniamo al Padre nello Spirito. Un amore con la sua stessa misura. Voi pensate, noi poveri creature, poveri esseri umani, limitati, deboli, però nell'Eucarestia, per mezzo di Cristo, poiché Lui è Dio nella sua persona divina che supporta le due nature, e allora Lui fa tornare al Padre in un modo ineffabile e infinito l'amore con cui l'ha amato Cristo e come l'ha amato il Padre. Perché è morto sulla croce, ricordiamocelo sempre, che alle volte bypassiamo questo, per la gloria del Padre, per l'onore del Padre, per lo zelo del Padre, Cristo muore sulla croce. Lui ci tiene a precisarlo. Prima di uscire dal cenacolo dirà ai suoi apostoli, orsù alziamoci, perché il mondo sappia che io amo il Padre. e perché al Padre fosse ritornata la gloria e l'onore che noi l'avevamo defraudato, che Lui muore così. E permette a ciascuno di noi di unirci al suo rendimento di grazie, al suo mistero pasquale, con la nostra piccola moneta, come dirà Paolo, completo nella mia carne ciò che manca alla Pasqua di Cristo. Cosa manca alla Pasqua di Cristo? La mia Pasqua. Manca la mia piccola moneta per rendere gloria e lode al Padre nello Spirito per mezzo di Cristo. Festa della Santissima Trinità. Ma la conosciamo, la Santissima Trinità? Certo, voi direte, è un mistero. Sant'Agostino racconta nelle sue confessioni che voleva capire meglio che cos'era la Santissima Trinità, era lì sulle rive della spiaggia di Ostia, e quando vide quel bambino che con un secchiello portava dell'acqua a un piccolo buco nella sabbia, gli chiese: bambino, cosa stai facendo? Voglio portare l'acqua del mare, tutta l'acqua del mare in questo buco. E Agostino dice: ma bambino, non potrai mai, e tu, povero uomo, piccolo uomo, vuoi capire la Trinità? Gli disse quel bambino, che bambino non era. È vero che è un mistero. Ma è vero che quando un piccolo raggio di questo mistero, una piccola intuizione di questo mistero brilla nel nostro cuore, il nostro cuore si apre. È una grande gioia, perché noi abbiamo nel nostro cuore l'impronta della Trinità. E quindi conoscere la Trinità è fondamentale. Perché senza conoscere la Trinità non posso conoscere me stesso. E anche io sono un mistero. Anche tu sei un mistero. Un mistero che viene dalla Trinità e torna alla Trinità. E che lo Spirito ci vorrebbe rivelare. Lo Spirito ci vorrebbe rivelare questo mistero. Vi dicevo, noi abbiamo l'impronta della Trinità. Siamo creati a immagine della Trinità, a immagine di Dio. Noi abbiamo l'impronta del Padre, abbiamo l'impronta del Figlio, abbiamo l'impronta dello Spirito. E se questa impronta, che crea in noi a livello costituzionale del nostro essere una spinta, una tensione, una propensione verso il Padre, verso il Figlio e verso lo Spirito Santo, se questa impronta non viene assecondata, è il vuoto, l'insoddisfazione, la mancanza di pace, di senso della vita, perché lì è tutto il nostro senso. L'impronta del Padre. Tutti noi siamo chiamati a diventare padri e madri, genitori. È una vocazione costituzionale perché ce l'ha messa il Creatore Padre nostro. E allora, se tu non soddisfi nella vita questa chiamata, questa vocazione alla maternità, alla paternità, c'è un vuoto, un'insoddisfazione incredibile. Ma attenzione, io sto parlando a livello profondo, poi a livello più superficiale, a livello più esteriore, questa vocazione alla paternità si traduce nel desiderio di avere un figlio. Ma questa è un passaggio esteriore, ma non è il fondamento della nostra vocazione. Non è che tu risolvi qualcosa della tua gioia, della tua gratificazione perché metti al mondo un figlio. No? Io alle volte dico, penso a quelle coppie sciagurate, che fanno di tutto per avere un figlio, senza pensare a quello che fa. inseminano 10, 15 embrioni, li congelano, li mettono, li fanno, li buttano nella spazzatura. È tutto perché altrimenti io non mi sento felice. Ma voi pensate che con quel bambino le porterà la felicità? Apparentemente, momentaneamente. Ma non c'è pace per l'empio, non c'è pace. Non c'è pace per l'empio. Se si fossero dati da fare di più, avessero adottato un bambino, forse avrebbero vissuto meglio il senso profondo della paternità. Oggi si dice: io ho diritto a un figlio. Povero disgraziato, sei un poveraccio, un povero uomo, tu hai diritto a un figlio, mica sei Dio. Mettiti con umiltà, come hanno fatto tanti genitori che hanno fatto il viaggio a Sant'Antonio. Quante coppie hanno avuto figli? Mi ricordo che uno mi diceva: padre, non avevamo figli, siamo andati da Sant'Antonio, abbiamo fatto il viaggio dal santo e tanti altri ne ho trovati, adesso ne abbiamo non so quanti. E anche qui la Madonna, quante coppie che l'hanno pregata hanno avuto la gioia di avere un figlio, ma non tutte, non tutte, perché è un dono. E perché noi siamo chiamati a essere padri e madri, ma non tanto di un figlio, di due figli. La vocazione che abbiamo ricevuto è quella di essere come il Padre e con il Padre e nello spirito del Padre coloro che generano il Figlio. Siamo chiamati a generare il Figlio, a generare Gesù. Il mistero dell'incarnazione si estende a ciascuno di noi nel battesimo. E ciascuno di noi è chiamato a generare nel suo cuore, nella fede, nel rapporto intimo con il Padre, a generare il Figlio, a generare Gesù e a partorire Gesù. Che bambino bello che deve essere partorito da noi. Con la tua vita semplice, puntuale, fedele, forte, virtuosa, tu sei chiamato a generare Gesù, a far vedere Gesù. Bello, bellissimo, attraverso il tuo volto. Questa è la chiamata che abbiamo ricevuto. Per cui quelli lì che hanno fatto quello che hanno fatto per avere un figlio e l'hanno avuto, non crediate che siano felici se non genereranno nel loro cuore e non partoriranno Gesù. Quella è la vera gratificazione. Ma chi genera Gesù? Ce lo insegna lei. Sono i vergini. Lei è vergine e madre, non stiamo parlando a livello fisico, non stiamo parlando di verginità a livello fisico, la verginità spirituale, che bella. E chi è il prototipo dei vergini? Lui. E lui è il più bello tra i figli degli uomini. E noi siamo chiamati in lui, nello stampo che abbiamo ricevuto nella creazione, a realizzare la sua verginità. Genitori, avete mai parlato della bellezza della verginità dei vostri figli? Quanto è bella la verginità, quella che si chiamava la virtù più bella, la virtù di Gesù, la virtù di Maria, la virtù di Giuseppe, che prepara il matrimonio. Vi siete chiesti come mai tanti matrimoni falliscono? Certo, non si sono preparati. Ma come, siamo stati 11 anni, 10 anni insieme? Non si sono preparati. Solo la verginità prepara il matrimonio. E siamo chiamati alla verginità. Che è quella verginità spirituale che significa ubbidienza al Padre, rispetto dei 10 comandamenti. Quel figlio bello della parabola di Cristo, che dove Cristo non nomina quello che dice sempre sì. C'era quello che diceva sì però poi non faceva, l'altro diceva no e poi faceva. Gesù è il terzo figlio, quello che ha detto sempre sì, papà. e lo ha fatto con gioia, con amore, con entusiasmo e anche con fatica. Questo è lo stampo del Figlio che abbiamo ricevuto. E allora se io non riscopro la verginità, non sarò mai felice. Non sarò mai forte, non sarò mai un uomo forte e non sarò mai una donna forte. Sarò un mezzo pappamolla, vinto dal vento delle passioni e delle emozioni. Allora invece lo stampo proprio che abbiamo ricevuto di essere figli buoni, figli ubbidienti, figli docili, e finché non lo saremo, non saremo felici. Scordiamoci della felicità, non saremo felici. E infine il terzo stampo, quello dello Spirito Santo. Abbiamo ricevuto lo stampo dello Spirito Santo, che è uno stampo che si sviluppa sopra due linee. Tu non sarai mai felice, io non sarò mai felice se non sono me stesso. Me stesso, con semplicità, senza arroganza, con umiltà, me stesso, senza lasciarmi condizionare dagli altri, manifestando ciò che sono. È Lui che fa le persone, lo Spirito Santo che ci dà di essere noi stessi, nella nostra diversità, nella nostra peculiarità, nei nostri talenti personalissimi, che dobbiamo uscire fuori. Ed è lo Spirito che ci spinge per essere noi stessi. Quanti falsi cristiani che non sono se stessi vengono a messa, magari fanno la comunione, però nel loro ambito non sono loro stessi, perché si vergognano di essere cristiani, si nascondono, non si manifestano, non fanno emergere la loro persona. Il cristiano invece è un martire, cioè un testimone di che cosa? Di ciò che lui è. Io sono di Cristo e non me ne vergogno, non me ne vergogno. Non mi vergogno. Ho sentito una testimonianza stupenda di un giovane americano che faceva agli altri giovani, parlando ai ragazzi di che cos'è il fidanzamento, questo ragazzo, adesso non è più ragazzo, è un uomo sposato con dei figli, che diceva a loro tutti che io sono vergine. C'era questo. Non sei vergognato a dire, ragazzo americano moderno, e tutti gli altri no. E poi la cosa più bella è stata che la fidanzata, perché avevano fatto una testimonianza stupenda, la trovate in internet, se cercate castità trovate questo video stupendo, la fidanzata invece no, poverina, aveva tutta una storia, ma aveva scoperto la verginità spirituale, era ritornata nella verginità spirituale. Erano belli, veramente belli, se stessi. Ecco, questo è frutto dello Spirito Santo, essere se stessi, sapere ciò in cui io credo e affermarlo senza vergogna. Questo è lo Spirito Santo. Ma non solo, lo Spirito Santo è anche il vincolo della comunione, il vincolo della unità. Con quella persona non ti parli? Non senti dentro il cuore che c'è qualcosa che non va? Ridi, scherzi, fai, però ogni tanto ti viene il pensiero. Con quella persona l'ho cancellato. Non sono felice. Perché lo Spirito piange in me, si rattrista in me. E allora finché non li faccio comunione, finché non chiedo la grazia, supplico, Signore, per favore, dammi un'occasione, dammi una circostanza perché possa fare pace con quella persona. Alcuni dicono, ma io padre, non lo odio, però non ci voglio più avere a che fare. L'ho cancellata. E lo Spirito piange, non ti fa essere felice. Allora quando tu acconsenti, quando tu cominci a pregare, dici: Spirito Santo, Madonnina mia, Santo mio protettore, aiutami, dammi una circostanza in cui io possa dire una parola, un saluto, quando avviene. Che gioia, che gioia! Quante volte mi sono trovato con delle persone che sono venute a dirmi: Padre, ho una grande gioia che le devo condividere, che cosa c'è? Ho fatto pace con mio cognato, erano anni che non ci parlavamo. È lo Spirito Santo, che se noi non siamo nella pace, non ci dà pace. E allora, carissimi fratelli e sorelle, accogliamo queste impronte, rendiamoci consapevoli di queste impronte e cerchiamo di espanderle. E chiediamo per questo aiuto, sostegno, conforto, consolazione, intercessione a colei che queste impronte le ha espanse al massimo nella sua vita. E parlo della Madre del Cristo, della Figlia Benedetta, del Padre, della Sposa dello Spirito, che ci aiuti lei a vivere la nostra pienezza di relazione con la Santissima Trinità, per vivere e rimanere in quella gioia che è solo e tutta per noi, suoi figli, per l'eternità. Amen.